Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, ancora una volta da solo, visto che Silvia è impegnata negli ultimi ritocchi sul magazine che racconterà e viaggerà insieme a Intersections, l'evento che caratterizza il nostro mercato arrivati a questo punto dell'anno. L'evento in coabitazione tra IAB Italia e IF. Ma Daily On Air non si ferma, anche grazie alla maestria e alla pazienza di Mauro Magnitosi in regia. E oggi iniziamo parlando delle minacce digitali che preoccupano gli italiani quasi quanto i furti in casa. Infatti la sicurezza informatica è diventata, da un sondaggio che è stato fatto a livello soprattutto europeo e australiano, quasi più importante di tutto quello che può capitare legato ai furti nelle dimore. In Italia la paura si traduce in particolare in un 44% degli italiani che si sente vulnerabile al cybercrime, contro il 51% che teme di ritrovarsi con i ladri in casa, quindi è una percentuale che si sta sempre più avvicinando. Il tema e le sue principali indicazioni emergono dai dati dell'ultimo Customer Lab di Allianz Partners, un sondaggio proprietario che esamina i comportamenti e le esigenze dei consumatori negli ambiti di casa, mobilità, salute e viaggi. L'indagine del 2024 ha coinvolto 10.000 consumatori in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e anche Australia. I risultati rivelano che i giovani adulti con i figli sono quelli che hanno un pensiero in più rispetto a questi temi. L'Allianz Risk Barometer 2024 ha recentemente rivelato che gli incidenti informatici sono stati identificati come il principale rischio globale per le aziende per il terzo anno consecutivo. I dati del Customer Lab di Allianz Partners fanno eco alle preoccupazioni, evidenziano la crescente percezione delle minacce informatiche come un rischio critico sia per le aziende sia per gli individui a livello globale, con la conseguente necessità di affrontarli per entrambi. Intanto, secondo QBE Insurance, 3 PMI su 4 si aspettano attacchi informatici nel corso del 2025. La metà delle piccole imprese italiane, circa il 51%, ha sperimentato un evento IT critico nell'ultimo anno, percentuale che sale al 63% tra le aziende con e-commerce, quelle maggiormente esposte. Dopo il caso CrowdStrike Microsoft del luglio scorso, il 37% dei manager intervistati ha deciso di potenziare le misure di cyber della propria azienda. Le PMI italiane adottano un atteggiamento pragmatico e no panic nei confronti della cyber security. Il 78% si dichiara infatti fiducioso rispetto alla propria capacità di affrontare i rischi, mentre il restante 22% ammette la necessità di migliorare le proprie difese. Quasi due terzi delle piccole e medie imprese intervistate, 64%, ha subito attacchi informatici negli ultimi 3 anni, con eventi che si ripetono nel tempo. E attualmente il 41% delle PMI ha dichiarato di aver sottoscritto una copertura assicurativa dedicata e un terzo, 34%, di quelle che ancora non ne dispone, sta valutando di farne ricorso a breve. Insomma, aumentano i rischi, aumentano i timori e aumenta, cresce potenzialmente il mercato della cyber insurance. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, una puntata che naturalmente preannuncia il classico weekend e intanto ci stiamo spingendo velocemente verso il mese di novembre, quindi verso l'autunno inoltrato. In questo periodo in cui magari state più a casa, in cui vi dedicate alle letture, non mancate di visitare, di leggere i nostri quotidiani, Daily Media e Daily Net, il nostro magazine che è curato espressamente da Silvia e ovviamente le nostre pagine social e il nostro sito in continua evoluzione, che contiene anche la pagina di Daily On Air, dove sono racchiuse tutte le 215-14 puntate del nostro format. E intanto, prima scelta musicale della nostra giornata, dedicata a, un'autrice purtroppo scomparsa, molto amata nei club, non solo musica da ballo, ma anche un certo tipo di esistenzialismo riportato ai movimenti della dance. Lei si chiamava Sophie e nel 2021, mentre guardava le stelle, è inciampata, sembra uno scherzo ma purtroppo non è così, dal tetto della sua piccola casa, è caduta e purtroppo è morta. È stato pubblicato qualche settimana fa il suo album postumo intitolato espressivamente Sophie, giusto? Per non incorrere nessun dubbio, e questa canzone si intitola My Forever Sophie. Quando si immagina una carriera nel mondo dello sport, la prima cosa che viene in mente è il ruolo dell'atleta. Tuttavia, per chi ha passione in questo mondo, esistono molte altre opportunità da esplorare. Un esempio è quello di Dario Ferretti, che ha trasformato il suo amore per il basket in una startup innovativa nel settore sport tech, Pick Roll. Buongiorno Dario e benvenuto tra noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito.
Allora, su quali presupposti nasce Pick Roll e con quali obiettivi? Prima di tutto il nome, che così facciamo un po' di cultura basketara, no?
Sì, certo, pick and roll ovviamente è una, per tutti gli amanti del basket sicuramente sapranno benissimo che è una tattica di gioco d'attacco che si basa appunto su un blocco e la possibilità poi di raggiungere appunto l'obiettivo che è quello del canestro. Noi abbiamo voluto scegliere questo nome anche come gioco di parole, come pick, scegli e roll, divertiti, quindi scegli il campetto per andarti a divertire. Questo in primis il nome, Piccherol appunto nasce da un'idea, quella di unire ovviamente la passione per lo sport, in particolare ovviamente quella del basket, con la tecnologia digitale. E a differenza di altri sport come ad esempio il calcetto, il tennis, il padel, eccetera, i campi da basket sono pubblici. E per trovare il campetto pubblico più vicino, soprattutto se sei un fuorisede o se sei all'estero, non puoi, insomma, non puoi saperlo se non lo sai, appunto. Per questo motivo abbiamo voluto creare questa mappa geolocalizzata per trovare il campetto più vicino dove andare a giocare e trovare altra gente con cui condividere questa passione.
E come funziona? Io mi inserisco all'interno della struttura, non so, puoi spiegare insomma come operate?
Sì, certo, appunto tramite questa mappa si possono vedere i campetti più vicini. Se non sono presenti, sono gli utenti stessi che possono inserirli in maniera molto facile, prendendosi anche protagonisti del progetto, inserendo tutte le varie informazioni, come ad esempio quanti canestri ci sono, la condizione della pavimentazione, se c'è l'illuminazione serale, se ci sono fontanelle lì vicino, chi più ne ha più ne metta. Io nel momento in cui apro la mappa, scelgo il campetto dove voler andare a giocare e inserisco appunto la possibilità di andare a giocare in un determinato giorno, in una determinata ora, così che tutta la community sa che io sarò a quel campetto a giocare. Inoltre c'è anche un sistema di check-in, quindi la possibilità di andare al campetto, fare check-in e segnalare già live la propria presenza direttamente sul campetto, così che gli altri appassionati possono raggiungermi e giocare insieme.
Questo business, diciamo così, che cosa porta all'azienda e cosa porta agli utenti? E soprattutto gli utenti chi sono? Qualsiasi tipo di età, qualsiasi tipo di target?
Sì, diciamo la maggior parte ovviamente della nostra community, che adesso conta più di 110.000 utenti iscritti attivi sulla nostra applicazione, appunto, sono quelli che fanno parte maggiormente della generazione Z, quindi insomma molto giovani, fino ad arrivare a massimo di 30 anni, appassionati del mondo basket, più precisamente ovviamente amanti anche della pallacanestro da strada, quindi del basket da strada. Noi parliamo sicuramente a loro e allo stesso tempo parliamo anche ai brand che sono interessati ad arrivare a queste community, perché è sempre difficile riuscire ad andare a targettizzare quel tipo di community locale sul territorio, ecco.
È una cultura che funziona in Italia, non siamo certamente in America dove probabilmente il basket è così forte proprio per la sua comunanza con la strada, no? Almeno inizialmente, oppure è un qualcosa che sta crescendo in Italia?
No, sicuramente sta crescendo tantissimo, giusto un dato che secondo me è una bella curiosità da sapere, è che Milano ad esempio è la città con più campetti in Europa, più campetti da basket in Europa. Si gioca tantissimo ad esempio a Milano, ma allo stesso tempo anche a Bologna, che è Basket City, no?
Certo.
Piuttosto che magari anche in altre regioni come la Toscana o la Campania, dove c'è veramente tantissima crescita da questo punto di vista. Sicuramente in confronto all'America sono numeri diversi, ma allo stesso tempo ci sono anche bisogni diversi, no, da questo punto di vista, perché comunque in Italia e in Europa in generale per trovare giocatori con cui condividere questa passione potrebbe essere un po' più complicato, diciamo così, mentre invece negli Stati Uniti d'America, dove conosciamo benissimo il movimento, ci sono altri bisogni, come ad esempio trovare la persona con il tuo stesso livello di gioco in qualche modo, no? Quindi
Certo.
riuscire ad avere anche questo tipo di informazione che all'interno di Piccolo Lab c'è.
Quindi quello che voi cercate di fare a livello oltre alla prenotazione è attirare i brand. Quali sono i marchi che effettivamente potrebbero essere interessati a un collegamento con voi?
Noi siamo fornitori ufficiali della Federazione Italiana Pallacanestro, che è, appunto, nostro cliente, dove noi siamo l'app ufficiale del 3 contro 3. Il 3 contro 3 è una disciplina che è diventata olimpica da Tokyo 2020, dove gestiamo a livello tecnologico tutte le iscrizioni ai tornei federali 3 contro 3, che questi portano poi un ranking a livello nazionale e la possibilità poi di andare a giocare, appunto, le Olimpiadi. Oltre a questo, alcuni dei nostri clienti sono Puma, Foot Locker, Wilson, Red Bull, Decathlon, comunque tutti i marchi molto verticali dal punto di vista dello sport, ma allo stesso tempo interessati alla nostra giovane community. Infatti abbiamo anche altri brand nell'ambito della ristorazione che sono interessati al brand, sono interessati, appunto, all'età della community.
L'intelligenza artificiale invece dove la mettete? Come impatta nel vostro business? Impatta?
Allora, in questo momento c'è da dire una cosa, che sicuramente l'intelligenza artificiale sta trasformando un po' il settore sportivo in diversi modi, no? Dalle analisi delle prestazioni magari dei giocatori fino alla personalizzazione delle esperienze dei fan, la famosa fan engagement. Noi la stiamo utilizzando per ottimizzare l'esperienza dell'utente, suggerendo comunque delle partite o degli eventi in base alle preferenze e al comportamento di ciascun utente. Oltre a questo, ovviamente, ci aiuta a gestire i dati provenienti dagli eventi sportivi per migliorare continuamente il nostro servizio. In futuro poi vogliamo sfruttarla per sviluppare funzioni di allenamento personalizzate, fornendo consigli su come migliorare le prestazioni poi sul campo da gioco.
In qualche modo vi muovete nel campo del marketing sportivo, diciamo così, a livello allargato. Ecco, come sta procedendo il settore? Che cosa gli manca, almeno diciamo in Italia? C'è qualcosa che modifichereste dal vostro punto di vista?
Allora, in Italia il marketing sportivo per fortuna sta crescendo tantissimo, soprattutto negli ultimi anni. Ci sono tanti esempi interessanti, ovviamente sia nel mondo del calcio ma anche nel mondo, appunto, degli altri sport, come ad esempio, appunto, il basket o la pallavolo. C'è sicuramente tanto spazio per migliorare, soprattutto anche nell'adozione, se posso permettermi, nell'adozione di tecnologie digitali. Le squadre magari più grandi stanno cominciando già ad integrare strategie di marketing digitale avanzate, come ad esempio banalmente l'uso dei social media, che da questo punto di vista stavamo un po' indietro, o contenuti video e il coinvolgimento dei fan, che secondo noi è la chiave giusta per riuscire in qualche modo a fare un po' il salto in avanti. Sicuramente la fan engagement è la cosa che potrà aiutare di più il marketing sportivo a crescere sempre di più in Italia.
E invece, quali sono gli ingredienti giusti per costruire una startup oggi, visto che voi siete nel bel mezzo di questo business?
Questa è un'ottima domanda. In generale, sicuramente bisogna avere una visione chiara, quindi una vision ben precisa. Il team, che è fondamentale, che deve essere oltre che ovviamente competente, ma deve essere anche appassionato del settore, in questo caso del settore sportivo, e sicuramente avere una grande capacità di problem solving, quindi risolvere un problema che si possono creare giornalmente, perché non esiste, secondo me, una formula magica per avere tutto perfetto. La cosa più corretta, secondo me, appunto, è riuscire a risolvere i problemi che si manifestano giorno dopo giorno, essere il più liquidi possibili, quindi riuscire in qualche modo a cercare di non rimanere chiusi sulle proprie idee, ma essere aperti ad altre visioni nel momento in cui si creano diverse opportunità.
E per finire, cosa vi attende nel 2025? Cosa vi aspettate? Cosa cercate?
Allora, noi siamo in fase di internazionalizzazione già da qualche mese, quindi noi ci aspettiamo di espandere ulteriormente la nostra piattaforma in altri paesi fuori dall'Italia e far conoscere in qualche modo sempre di più la nostra applicazione, per poter aiutare i ragazzi a trovare nuove persone con cui giocare e soprattutto divertirsi. Noi vorremmo comunque diventare prima o poi un punto di riferimento dello street basket, non solamente in Italia ma anche a livello mondiale. Ecco, questo è un po' il nostro obiettivo.
Allora, Dario Ferretti, fondatore della Sportech Pick Roll, oggi ospite di Daily On Air da Sandova di Vico, dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Dario, buon proseguimento di giornata, buon basket e buon weekend.
Sempre, grazie a voi per l'invito, a presto.
A presto. Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e abbiamo appena ascoltato il nuovo disco di Kelly Lee Owens. Kelly Lee Owens, che è un personaggio molto stravagante, non come la scomparsa Sophie, però è una di quelle artiste che ti spiazzano, visto che nella sua carriera, che dura ormai da quasi 8 anni, era il 2017, 7 anni, nel suo primo album di debutto era in mezzo alla techno ambientale, un po' di shoegaze, un po' di lo-fi. Inner Song del 2020 era più melodico, l'LP LP 8 del 2022 offriva delle atmosfere un po' più scure, quasi distorte e quasi prive di ganci pop, e invece adesso esce questo Dream State, dal quale poi abbiamo ascoltato la canzone omonima, che ha qualche cosa in più rispetto alla canzone più comunemente detta, diciamo così. Quindi è finalmente un approdo verso la canzone pop, anche se non propriamente facile, ma questa suggestiva voce, queste atmosfere comunque leggiadre che invitano all'ascolto. Quindi un nuovo cambio di versante per la cantautrice Kelly Lee Owens. E adesso ultima rubrica della puntata di oggi, poi vi lasciamo andare al vostro pranzo e al vostro weekend. Oggi parliamo della nuova vita insperata dei marketplace B2B, perché nonostante la loro maturità continuano a rappresentare un canale di vendita digitale in più rapida crescita, sempre nel business to business, e sono, pensate, destinate a superare i 350 milioni di dollari solo quest'anno. Sono attivi negli Stati Uniti, dove si analizza più in maniera più diretta il fenomeno, ma comunque in tutto il mondo. 5 anni fa negli States c'erano 75 marketplace B2B verticali e specifici per settore. Oggi quel numero è salito a 500, cioè in 5 anni, e probabilmente raggiungerà i 600 nelle prossime stagioni. Questa è una proiezione effettuata dalla testata Digital Commerce 360. E i marketplace B2B un tempo erano solo un canale di vendita minore, almeno così all'inizio. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, diffusi in settori quali componenti per auto, assistenza sanitaria e componenti aerospaziali, però non avevano ancora avuto successo. Ma naturalmente i tempi cambiano e anche il mercato del marketplace B2B subisce le conseguenze. Nel 2024 i marketplace business to business sono di nuovo il canale di vendita digitale in più rapida crescita nella distribuzione e nella produzione, con vendite combinate che raggiungeranno, attenzione, una stima di 351 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 35% rispetto alle vendite stimate in 260 miliardi nel 2023. E anche se poi le cose incominceranno ad adeguarsi e a rallentare, questi spazi business to business dovrebbero crescere più rapidamente delle vendite totali dell'e-commerce B2B, che sempre Digital Commerce prevede andranno avanti a un tasso relativamente modesto nel 17%, passando da una stima di 2,8 trilioni di dollari del 2023 a una cifra stimata di 2,43 trilioni di dollari nel 2024. E viva allora, De Lionel, The Sound of the Vivi. Vi saluta, vi ringrazia per l'attenzione, vi rimanda mercoledì prossimo, quando saremo proprio nel bel mezzo dello IAB, Forum Intersections, IAB Italia con IF, e vi lascia con un pezzo che non promette niente di buono in fatto di tranquillità, infatti un po' di cieli cupi. Passion Depression, il nuovo album dei Cold Cave Ensemble, che ha tanti cuori, può contare su tanti cuori infranti in ambito gotico dark. È un progetto synth, è un progetto con canzoni, è un progetto anche ballabile, un progetto introspettivo, di tutto e di più, un collage di dark wave tra noise e synth pop. Qualcuno ha sentito dentro svariati richiami ai Joy Division, ma anche al suo versante più moderno, ossia i New Order. E la andiamo a ascoltare, a salutarci con la nuova proposta dei Cold Cave. Questa è Sarah in Song. Ciao a tutti!